bentrovati a tutti con questa nuova intervista. Oggi l'ospite è Daniele Marzi, che è presidente per la Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti di Senigallia.
Co-presidente, perché siamo in due, sempre un uomo e una donna. Abbiamo messo proprio nello statuto questa doppia presidenza, diciamo. La co-presidente è Emanuela Sbriscia Fioretti.
Due parole le spendiamo su di te. Chi è Daniele Marzi?
Daniele Marzi è un pacifista non violento, pacifista non inteso come un insulto, perché oggi essere pacifisti ti guardano anche un po' male, non violento, obiettore di coscienza.
Come ti sei avvicinato alla scuola di pace?
Da 1990 ho prestato servizio civile con la Caritas al centro di ascolto e di prima accoglienza. E erano tempi in cui, diciamo, negli ambienti ecclesiali, proprio tramite la Caritas, l'obiezione di coscienza e il servizio civile erano dimensioni molto sentite. Erano i tempi in cui ascoltavamo Don Tonino Bello parlare di pace, quindi erano, come dire, tempi in cui c'erano le antenne dritte per preservare questo grande valore della pace che noi abbiamo in Costituzione, perché è bene sempre ricordarlo che con l'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra, un termine fortissimo. Ripudiare non è solo rifiutare, non essere d'accordo, cercare di evitare. Ripudiare indica proprio qualcosa con cui io non voglio avere più niente a che fare. Oggi, come oggi, sembra abbastanza dimenticata o volutamente lasciata da parte.
Che cos'è la scuola di pace? Di che cosa si occupa e come porta avanti le sue attività?
La scuola di pace nasce circa 30 anni fa, proprio da quel fermento di cui ti parlavo, e nasce dall'obiezione fiscale di alcuni qui senigalliesi, di alcuni anche legati proprio al mondo dell'obiezione di coscienza, un'obiezione fiscale per cui i beni pignorati dal comune a questi obiettori fiscali dovettero essere impiegati in qualche modo, e proprio grazie alla disponibilità del comune di Senigallia si decise di fondare questa scuola di pace. Scuola di pace che non a caso ha questo termine nel nome, proprio perché alla pace, ai valori della pace e della non violenza, bisogna educare ed educarsi. E all'inizio questa scuola fu proprio pensata come una scuola con tanto di, insomma, presenze e di attestati e di certificati, molto orientata anche verso a formare gli insegnanti stessi, che poi avrebbero dovuto trasferire agli studenti negli ambienti educativi le stesse cose apprese e approfondite. Alla Scuola di Pace di Senigallia hanno contribuito, perché è previsto dallo statuto, la presenza di esperti, di un comitato di esperti, e tra gli esperti che abbiamo avuto qui alla Scuola di Pace di Senigallia in questi 30 anni ci sono eminentissime figure del pacifismo italiano, insomma, che hanno contribuito, e ancora oggi abbiamo comunque nel comitato degli esperti persone di primo piano come Nicoletta Dentico, Don Tonio Dall'Olio, Pasquale Pugliese ed altri.
Educare alla pace, educarsi, perché chiaramente il primo passo è quello di informarsi, di, insomma, ecco, comprenderla a pieno, ma poi questa educazione viene poi trasmessa inizialmente alla scuola, nelle agenzie educative?
Oggi i tempi sono cambiati e non facciamo più dei veri e propri corsi come scuola di pace, ma cerchiamo di mettere in rete tutte le esperienze che ci sono e di promuovere iniziative volte alla diffusione di questa cultura di pace. Organizziamo ancora degli incontri di approfondimento, organizziamo da qualche anno, da 7-8 anni, non ricordo bene di preciso, la festa della Repubblica uguale festa della pace, che si tiene al Parco della Pace a Senigallia il 2 giugno. Questo apro una parentesi perché da quando Ciampi ha reintrodotto la parata militare il 2 giugno si è ripreso un po' a considerare la festa della Repubblica, che ripudia la guerra, in realtà come con una sovrapposizione Repubblica, Italia, Nazione, Esercito, che di per sé non c'entra niente. È vero che ultimamente sfilano anche i medici o altre figure, però la parata militare, le frecce tricolore, cioè rimane sempre l'elemento caratterizzante. Allora noi nel nostro piccolo qui abbiamo voluto invece dire che la festa della Repubblica è la festa della pace, in cui le armi non devono e non c'entrano niente, per cui ecco c'è questa bella festa civile che facciamo al Parco della Pace da questi 7-8 anni. E per finire la risposta delle attività che facciamo, ecco, cerchiamo di educare in tutti i modi, di mettere in rete le nostre associazioni. Della Scuola di Pace fanno parte tante associazioni senigallesi, ma c'è anche, in prospettiva soprattutto, quello di tornare nelle scuole con dei progetti educativi. Quindi proprio diciamo avere come obiettivo quello di riparlare ai ragazzi e ai giovani di questo tema che oggi purtroppo l'attualità ci pone, ci sbatte in faccia così crudamente.
La Senigallia che aria tira? C'è interesse verso il tema della pace? C'è, o perlomeno c'è una certa sensibilità? Ecco, mettiamola su questo piano.
Che dire, la sensibilità c'è perché in questi 30 anni di Scuola di Pace il movimento pacifista senigallese è comunque ha seminato. È vero che rischiamo di essere un po' sempre i soliti, però, cioè la difficoltà è che le generazioni più giovani, per tanti motivi, sono più indifferenti. Non solo i giovani, però, questo va detto. Purtroppo questa recrudescenza della mentalità per cui la guerra può essere un'opzione per risolvere dei problemi, delle controversie, lo vediamo, sta tornando incredibilmente di moda. Non l'abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina. Si dà per scontato che l'unica opzione sia quella di combattere con le armi e far morire centinaia di migliaia di giovani, senza porsi il problema se esiste un'altra strada. E questo purtroppo è molto grave se ridiventa una cosa scontata, la violenza e la guerra. Quindi bisogna assolutamente che, per quello che noi possiamo, citando Pietro Pinna, il primo obiettore di coscienza italiano, bisogna che noi stiamo dalla parte del bene, non collaboriamo con il male.
Mi chiedevo se appunto questa difficoltà nel ricambio, tra virgolette, delle forze pacifiste in senso buono, quindi ecco un ricambio generazionale, quindi ecco un seguito tra i giovani, ma non solo tra i giovani, come dicevi tu, anche tra le persone che magari hanno qualche anno in più, però che possono iniziare ad impegnarsi attivamente, se questo ricambio insomma ecco sia in qualche modo ostacolato anche da una narrazione mediatica che comunque incide su tanti fronti, vuoi sui social che sono così pervasivi, vuoi sui tradizionali media come può essere una radio o una TV.
Sì, purtroppo questo è stato proprio uno dei primi elementi che a me personalmente è stato chiaro, ma poi ci sono diciamo persone più importanti di me che lo hanno confermato, cioè mi ha colpito subito come a servizio di questa che chiamavo recrudescenza militarista c'è stata proprio una stampa schierata e quasi unilaterale nel difendere questa posizione militarista e diciamo di colluzione della guerra come unica opzione. E chiunque di noi pacifisti provava a dire una cosa diversa veniva tacciato come essere filo putiniano nel caso dell'invasione russa dell'Ucraina. È incredibile perché noi pacifisti denunciavamo Putin quando massacrava i ceceni, quando uccideva i giornalisti e lì tutti oggi i paladini anti-Putin non si vedevano, quindi questa cosa è veramente paradossale. Chi prova a dire una parola un po' contro la guerra viene tacciato ecco, di essere a favore dei criminali come Putin, e questo è chiaramente una cosa molto sleale. Però abbiamo le spalle grandi, sappiamo insomma ribattere, sappiamo che cosa dire. Purtroppo sono notizie, però sono... rimane un'idea, una cultura che si cerca di sottacere, insomma di mettere in secondo piano. Abbiamo organizzato qui un incontro per presentare un libro uscito di una ricercatrice americana, Come risolvere i conflitti senza la guerra e senza l'odio, che presenta una serie di studi scientifici di come negli ultimi 120 anni sono stati risolti i conflitti. Ed è venuto fuori un dato, quindi una statistica, un dato, in cui ove si è usata la non violenza, i risultati sono stati migliori di quelli in cui, diciamo, si è cercato di risolvere i problemi con i conflitti armati e violenti. Sono dati statistici. Però nella testa delle persone oggi vige che se un paese, come nel caso dell'Ucraina, è invaso, l'unica opzione è quella di usare le armi, nonostante l'evidenza dica che non serve.
Poi ci sono anche altri paesi in cui, ecco, la presenza militare non si ferma, diciamo, al cessare delle ostilità in senso stretto, ma rimane, insomma, ecco, una presenza costante nel tempo, e poi quando il territorio viene smilitarizzato in qualche modo, ecco, i problemi ritornano a galla. È il caso un po', ecco, anche dei talebani, adesso senza allargare troppo il punto, questa forse era una considerazione un po' troppo personale, ma ti volevo chiedere quante situazioni di conflitto di conflitti mondiali state monitorando, se c'è un quadro, insomma, ecco, che tenete un pochino più sott'occhio, forse magari anche perché è più vicino a noi, non lo so.
No, diciamo che tra gli obiettivi della scuola di pace in questi anni c'è stato quello invece di accendere, di tenere accesi un po' i riflettori sul fatto che quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzi effettivamente si sta verificando. Quindi anche con la grossa, diciamo, attenzione mediatica quando è scoppiata la guerra in Ucraina, noi abbiamo sempre cercato di dire: non ci dimentichiamo che in realtà nel mondo ci sono tantissimi conflitti. Qualche anno fa avevamo chiamato Raffaele Crocco, che è il direttore dell'Atlante delle guerre, che proprio diciamo rende con le cartine, con le mappe geografiche, l'idea di quante guerre e situazioni di violenza ci sono nel mondo. Attualmente sono 31, per lo più in Africa. Più ce ne sono un'altra ventina di situazioni di violenza, e più mi pare 12-13 missioni ONU, per cui dove ci sono i caschi blu comunque vuol dire che c'è una situazione che non è rosea. Quindi il mondo è un mondo purtroppo in conflitto, ma questo va detto che alla fine quella che è la nostra idea è sempre stata quella di cercare di mostrare come tutte queste guerre non sono il semplice frutto di conflitti, di controversie, ma sono, secondo noi, soprattutto la conseguenza del fatto che si producano armi. Cioè non si producono armi perché ci sono conflitti e bisogna difendersi, come adesso, no? Siccome la Russia è una minaccia, allora adesso stiamo facendo questa corsa al riarmo. In realtà ci si riarma adesso, perché la guerra è un grosso affare, è un grosso business, questa è la verità. Se andiamo a vedere la produzione mondiale di armi, 2.244 miliardi, mi pare, di dollari spesi, in confronto a quello che la FAO qualche anno fa ha stimato, una decina di anni fa, adesso non so più o meno, che con 31 miliardi si può risolvere il problema della denutrizione a livello mondiale. Cioè, questo ci dà un po' l'idea di qual è la realtà, cioè si producono armi, se si producono si devono usare, e quindi le guerre fanno comodo ai produttori e ai mercanti di armi. Questa è la tristissima verità, secondo noi. Il connubio, le porte girevoli fra la politica e la Leonardo, quando uno finisce la carriera politica va a lavorare alla Leonardo, insomma sono dati questi, non sono opinioni.
Noi che cosa possiamo fare, nel senso, oltre ad interessarci delle varie questioni, noi semplici cittadini, cosa possiamo fare? Innanzitutto, ovviamente, quello dell'informazione, della sensibilizzazione su alcuni temi è proprio appunto la base, il primo passo. Poi c'è qualcosa che materialmente uno può fare, al di là di, ecco, di prendere partire per missioni o cose simili?
Beh, bella domanda questa, perché appunto qualche decennio fa la società civile era più sensibile, si mobilitava di più, qui a Senigallia, non so, avrai visto che c'è stato un presidio per quasi tutte le settimane fatto da, appunto, da persone, da volontari, da persone della società civile contro la guerra. E è chiaro che, ecco, manifestare in piazza, cioè, come dire, è dire io non ci sto, ok? Però come la conseguenza pratica qual è? Giustamente, che cosa si può fare? Allora, secondo me i piani sono due. Uno, abbiamo il dovere, come dicevo prima, di non collaborare al male. E non collaborare al male, che per noi è la guerra, si può fare sia a livello ideale, appunto, così, e quindi dicendo in tutte le sedi, in tutte le maniere possibili, cercando di convincere l'opinione pubblica, le persone, che non è giusto, che è sbagliato fare la guerra, sempre, senza se, senza ma. E l'altro è cercare delle vie anche concrete. Si sta riparlando a livello di Rete Italiana Pace e Disarmo, qualcuno ha riproposto di fare l'obiezione fiscale, per esempio, sai, no? Che nelle nostre tasse una parte va per le spese militari. Insomma, secondo me occorrerebbe ritrovare un'efficacia, una concretezza. Certo che senza un'opinione pubblica forte, convinta, rimane tutto molto velleitario. Vanno studiati e cercati modi per rendere questa nostra azione più efficace possibile. Però è una cosa veramente difficile, ci rendiamo conto. Non siamo, ecco, non viviamo su Marte, ecco questo.
Com'è cambiata la guerra? Com'è cambiato il conflitto? Perlomeno la percezione di guerra che abbiamo noi?
Purtroppo c'è una sorta di assuefazione, no? Tutto diventa normale, ci si convive un po' con tutto. L'unico modo che, questa è una mia opinione, diciamo, personalissima, ma io penso che mostrare la verità sull'orrore della guerra, su che cos'è veramente la guerra, qualsiasi guerra, è il modo più efficace perché una persona si convinca che è sbagliata. In una guerra, anche quando all'inizio uno ha ragione e l'altro ha torto, alla fine nessuno ha più ragione. Nel senso che anche l'iniziale vittima poi nella guerra si macchierà di crudeltà e di cose che non pensava magari di poter fare, perché la violenza è disumanizzante. Per poter eliminare, uccidere, sopprimere altre vite umane, devo per forza di cose vederle come non umane. Questo fa la guerra. E allora è inconcepibile che ancora oggi sia legittimata come strumento lecito di risolvere i conflitti. Chiaro che una transizione, no? Non può essere dall'oggi al domani senza eserciti. Ma se la direzione non è quella, anzi oggi andiamo in direzione contraria, le guerre ci saranno sempre. Se ci sono le armi, ci saranno le guerre. Secondo, non bisogna dimenticare mai che nulla viene dal nulla. La guerra in Ucraina non scoppia così. Ci sono 8 anni di guerra nel Donbass, in cui, diciamo, principalmente le vittime erano le minoranze russe del Donbass, di cui non si parlava mai. Bisognerebbe essere consapevoli che, al di là delle motivazioni etiche, la risposta non violenta è più efficace. Statisticamente la risposta non violenta è più efficace. Se andiamo a contare le vittime, no? Perché uno dice, va bene, io non mi difendo con le armi, quello mi ammazza, mi uccidono, così, no? Penso che avere un fucile in mano mi protegge di più, in realtà le vittime sono di più.
Benissimo, allora ringraziamo Daniele Marzi, che è quindi co-presidente della Scuola di Pace Buccelletti di Senigallia, e lo inviteremo di nuovo ai microfoni di Radio Duomo Senigallia per parlare delle prossime iniziative. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Bene, è tutto per questa puntata, a risentirci alla prossima.